Di nuovo anche questo secondo giro è dura rispondere, perché avete giustamente sollevato molte. A parte il fatto che ho avuto la sensazione, ascoltandovi, che circoli tra di voi la sensazione che io sia, ma lo dico scherzo, avanti di 500 anni, cioè che io parli di un mondo che proprio prima che si possa, cioè la crescita della democrazia, lo sviluppo, ed è verissimo, cioè non che io sia un antesignano o un profeta, no, ci mancherebbe, ma non c'è nessun dubbio che per me, che senza democrazia, non solo appunto delle libertà sostanziali, ma senza il cambio di una mentalità, è proprio una moralità democratica quella che io, e non sono mica l'unico, poi, a cui penso sia l'unico modo per uscire dalle nostre strettoie. Anche perché, giustamente, qualcuno di voi ha evocato il problema intanto della concordia tra di noi nel mondo occidentale. La mia preoccupazione principale è che l'Occidente al suo interno, quando guarda a se stesso, è fatto di gente che non si ama mica tanto, cioè non riusciamo in effetti tanto ad andare d'accordo tra di noi, allora, e facciamo quindi conseguentemente tanti errori nei confronti del resto del mondo. Allora, la mia preoccupazione principale è quella sempre di vedere quello che noi stiamo facendo, più che il resto del mondo, le altre parti del mondo. A me preoccupa della vicenda medio orientale di oggi il fatto che l'Occidente non sia capace ad affrontarla. È vero che poi il problema è anche del Medio Oriente in quanto tale, ma io mi dico, ma è mai possibile che gli stati più ricchi, potenti, così della terra, non siano stati capaci di zittire Assad? Ma perché il problema di Assad qual è? È che per tanti anni Assad è stato considerato come un garante della pace medio orientale, come era stato per Reza Pahlavi, ma ve lo ricordate, lo Shah di Persia? Noi che abbiamo una certa età, l'unica cosa di cui noi ci preoccupavamo era se quella bellissima signora che si chiamava Soraya fosse o no capace di dargli un erede. Ed era sostenuto dagli Stati Uniti, ed è stato uno dei dittatori più sanguinari del XX secolo, e noi lo trattavamo, girava per il mondo, veniva in Europa e lo si trattava come un grande personaggio. Noi occidentali non abbiamo mai capito nulla, per dirla un po' alla buona e scherzosamente. Non puoi andare d'accordo con Assad, c'è stato un solo statista nella storia del dopoguerra in Medio Oriente che avrebbe potuto davvero un po' cambiare l'inerzia della partita. Questo signore si chiamava Nasser, socialista, il socialismo dei colonnelli, queste stupidaggini di cui ci riempirono la testa quando eravamo giovani. Nasser aveva un programma di governo che era lenta democratizzazione, vabbè, questo è chiaro, ci vanno dei tempi, ma che era modernizzazione, laicizzazione dello Stato. Per Nasser l'Islam doveva stare al suo posto, cioè la religione, meglio, scusate, al suo posto. Ciascuno di noi è libero di avere la religione che vuole, tutti possiamo scegliere e cambiare religione. Pensate, nel 1552, alla fine della grande guerra, ci fu la pace di Augusta, poi nel 55, che stabilì un fondamentale, eravamo nell'età delle guerre di religione, cuius regio, eius et religio, che voleva dire, adesso io la semplifico un po', ma la portata dell'argomento è: tu devi seguire la religione del paese dove sei. Tu sei un cattolico romano, ma per caso ti trovi a vivere in Germania, in Sassonia, fai la cortesia, pensa quello che vuoi, ma statene zitto. Nessuno ti proibisce di fare le tue pratiche religiose come vuoi, ma per piacere non cercare di imporle agli altri. E questo, se fosse andata così la partita per tutti, ma vi immaginate la bellezza di questa soluzione? Purtroppo non è andata così. Naturalmente c'è quell'altro problema dietro, è immenso, non so più da dove, da lei mi sembra, di quella che io mi sono appuntato come democrazia, come violenza strutturale. Certo, la storia del mondo occidentale capitalistico è una storia di violenza strutturale. C'è poco da fare, noi abbiamo fatto tante belle cose, ma dominare il mondo, come ho detto prima, vuol dire lo domini solo con la repressione, con la violenza e queste cose qui. Quindi per quello dicevo sono in anticipo di 500 anni, perché dobbiamo, e mi ci metto anch'io, fare ancora tante di quelle cose prima di poter parlare davvero di democrazia, che anche da questo punto di vista c'è solo da disperarsi però, perché questo ci starebbe a dire che allora la profezia non è neanche del futuro, non è neanche la profezia, è una condanna. E io vorrei un pochettino sfuggire a questo, cioè che la democrazia dovrebbe essere più democratica, è assolutamente vero. Noi abbiamo dei piccoli brandelli di pratica democratica. E questa, di questo noi dobbiamo preoccuparci, perché questo è il nostro problema di noi che siamo qui. E poi velocissimamente veniamo al giovane contestatore. No, che ha detto tutte cose interessanti da discutere. L'URSS, io non credo che sia stato il trionfo dei principi dell'autodeterminazione, è stato il trionfo della dissoluzione, cioè è stato soltanto una sconfitta. Non c'era nessuno, né negli stati confederati, né nel centro moscovita, nessuno che ambisse davvero alla soluzione di da uno Stato ne facciamo discendere 15. Non ha prodotto nulla di particolarmente vantaggioso tutto ciò, ma lei sa che cos'è la vita del Turkmenistan, lei come tutti noi, il Turkmenistan, queste nuove repubbliche indipendenti che corrisponderanno anche a una nazione, ma che ce ne importa? Ci sono degli stati plurinazionali che funzionano benissimo. Ci sono stati addirittura degli stati assoggettati a potenze straniere che funzionavano benissimo. A Milano posso parlare del Lombardo-Veneto. Nel 1858, nel Lombardo-Veneto, la vita quotidiana era di gran lunga preferibile a quella che c'era nella Torino del Savoia, che erano dei personaggi inqualificabili sul piano poi morale, comportamentale, della gentaglia erano Savoia. Ma perché a Milano si viveva meglio? Perché la cultura di governo era quella austro-ungarica, che sapeva cosa volesse dire amministrazione pubblica e così via. Allora, tutte queste identità, lasciamo, sì, certo, fanno parte della partita, ma cerchiamo di dimenticarcele. Perché non, in realtà si può vivere, si vive molto meglio con un'amministrazione razionale che non con un'amministrazione passionale. La nazione è passione. Beh, le passioni dedichiamole a qualcosa di più meritevole, non sto a dirle che cosa. Sul problema dell'Europa, che in effetti l'Unione Europea che ha dei comportamenti veramente demenziali, questo non so cosa dirvi, mi dispiace tanto. Io sono passato nella storia torinese, perché Torino è stato sempre il centro del federalismo politico italiano. Io sono sempre stato considerato il nemico, perché ho sempre criticato il processo di unificazione europea, ma io lo criticavo non perché non credevo all'unificazione, lo criticavo perché mi sembrava che si facesse male. Quando oggi noi ci troviamo di fronte a 28 stati che hanno composto l'Unione e 13 sono entrati negli ultimissimi anni, quindi con un salto in avanti veramente incosciente, quando giustamente la Turchia è dal 63 che chiede di entrare e non l'abbiamo mai fatta entrare. Adesso non voglio fare il superbo, ma ne avevamo delle buone ragioni. Adesso Erdogan cosa ha detto? Mi offrite 3 miliardi? No, ne voglio 6. Che è il tipico ragionamento del ricattatore, no? In una trattativa io ti offro 6, 3 tu mi chiedi 6, poi pensando che magari poi ci troveremo d'accordo su 4,5, e poi dice poi voglio l'unione, l'entrare nell'unione, ma è dal 63 che non ti abbiamo fatto entrare per qualche motivo. L'89, le guerre precedenti, giustissimo, cioè le guerre del dopoguerra le si chiamavano, non c'è dubbio. Il bipolarismo ha garantito la pace rispetto alla guerra mondiale, ma non ha assolutamente garantito, anzi, molti sostengono che quelle erano delle guerrette che servivano come si dice, a scaricare le tensioni locali. Non mi sembra una grandissima spiegazione, però si potrebbe argomentare che in quel modo si siano evitati degli scontri più duri, che avrebbero quindi potuto portare a chissà che cosa. Lì in mezzo c'è una pagina che io trovo una delle più tristi della nostra storia, che è una storia, che è una pagina che si apre il 15 maggio del 1948, che è la nascita dello Stato di Israele. Nulla contro lo Stato di Israele, ci mancherebbe, sia ben chiaro, nel modo più totale, ma quel giorno iniziò una malattia, una crisi che non è finita ancora oggi ovviamente, e che è stata veramente l'aspetto che ha strutturato le relazioni internazionali, la vita internazionale. Pensate, il terrorismo internazionale dove nasce? Nasce nell'OLP, e di nuovo io non ho absit ignoria verbis, con questo non intendo criticare o condannare o giustificare nessuno, ma tutta la storia della dinamica del terrorismo nasce lì. È mai possibile che in 65 ormai, no, in 68 forse, sì, in 68 anni l'Occidente non abbia trovato una via per cercare di farsi capire tra quelle poche persone, perché poi sia dall'una sia dall'altra parte non sono centinaia di milioni di persone.
Emanuele Barbuti, 35 anni in galera.
Sì, ma appunto, sai,
era il nuovo Mandela.
Quella è una storia. Ecco, il caso del Sudafrica è una delle nostre poche consolazioni, del Sudafrica nel 92. L'esito della fine dell'apartheid è stato veramente uno spirito. Io ero terrorizzato a quei tempi e invece fu una meraviglia. Questo Mandela è veramente uno dei personaggi più, ma la società sudafricana più da ammirare di quelli che noi abbiamo avuto. Però per ora sono pochi. Trump, i ragazzi cinesi, dunque non dimentichiamo Trump, vabbè, guardate, cerchiamo di, accontentiamoci di sperare che non passi. Però va aggiunto, in molti casi il presidente repubblicano, che appariva insopportabilmente odioso in campagna elettorale, si è comportato in politica estera meglio di certi presidenti democratici. Quindi io, a parte il fatto che ormai negli Stati Uniti non gli importa più nulla dell'Occidente europeo, proprio si potrebbe pensare che i primi ad aver deciso che l'Occidente è finito siano proprio gli Stati Uniti. Obama stesso, grande delusione degli ultimi anni, si sia rivolto ormai verso il Pacifico e l'Asia, e che abbia pensato ormai con l'Europa s'arrangi. Guardate, sulla questione dell'immigrazione gli Stati Uniti sono strafegati, non hanno fatto mosso un dito per, non dico per aiutarci, ma per discutere con noi, con l'Europa. I ragazzi cinesi, noi stiamo parlando di una infima minoranza. I ragazzi cinesi che hanno il cellulare quella, saranno i ragazzi, ma saranno 5 milioni di persone, 10 milioni, con i loro genitori, con i loro grattacieli e con le loro borse griffate e così via. Ma c'è un miliardo e mezzo più di un miliardo di persone che vive ancora in campagna, che la terra la dissoda con l'aratro spinto dalle mucche. E quelli lì, il giorno che la tecnologia arriva lì, altro che i ragazzotti, gli yuppie cinesi, quello sì che cambierebbe il mondo, o cambierà il mondo.
Ma in che senso, scusi, lo cambierebbe?
Perché andranno a Pechino loro, andranno a conquistare il potere. Pensi il livello, lei confronti un contadino cinese con uno yuppie della City di Londra? Il giorno che il contadino cinese riesce ad arrivare a Londra, ma cosa fa? Lo fa a pezzi. Quanti millenni di oppressione hanno sulle spalle?
Però l'arrivo delle masse, milioni di contadini nelle metropoli, non vuol dire di per sé che questo arrivo costruisce un sistema.
No, non costruisce.
È solo un'invasione.
Certo.
Fisica.
Un'invasione. Ma non dimentichiamo tra l'altro che le migrazioni, tanto per toccare sia la Cina sia il mondo, i nostri problemi, le migrazioni sono sempre state il sale della storia. La storia dell'umanità è fatta di migrazioni, fin dai millenni passati, no? Migrazione vuol dire conoscersi, vuol dire mescolare le culture.
Bene, grazie, alla prossima, perché
sì, ma con un po' di riposo. Ma qui è